Se agiamo secondo la legge, può salvarci?
Luca, capitolo 10, versetti da 25 a 30. Allora ecco, un certo dottore della legge si levò per metterlo alla prova e disse: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?»
Ed egli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» E quegli, rispondendo, disse: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso».
Ed egli gli disse: «Hai risposto esattamente, fa questo e vivrai». Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Gesù allora rispose e disse: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei ladroni, i quali, dopo averlo spogliato e coperto di ferite, se ne andarono lasciandolo mezzo morto».
Qual è il problema più grande di un essere umano?
Vivono con molte illusioni errate. Luca, capitolo 10, versetto 28. Fa questo e vivrai. Le persone vivono con molte illusioni errate. Sotto questo aspetto appaiono particolarmente vulnerabili. Sembrano intelligenti, ma si lasciano facilmente ingannare e restano ignari dei loro lati malvagi.
Siamo nati senza conoscerci noi stessi, eppure viviamo come se ci conoscessimo. Poiché le persone non conoscono se stesse, la Bibbia ci dice che siamo peccatori.
Le persone parlano dei propri peccati
e sono incapaci di fare il bene, eppure sono troppo inclini a considerarsi buone.
Vogliono vantarsi delle loro buone opere e mettersi in mostra. Dicono di essere peccatori, ma si comportano come se fossero molto buone. Sanno di non avere in sé alcun bene né la capacità di fare il bene, ma cercano di ingannare gli altri e talvolta persino se stessi. Dai, non possiamo essere completamente malvagi. Qualcosa di buono in noi ci deve essere. Pertanto, guardano gli altri e dicono a se stessi: «Perbacco, vorrei che non l'avesse fatto. Sarebbe stato meglio per lui se non l'avesse fatto.
Sarebbe andata molto meglio se quella persona avesse parlato così. Penso che sia meglio predicare il Vangelo in questo e in quell'altro modo. È stato redento prima di me, quindi penso che dovrebbe comportarsi come una persona redenta.
Sono stato appena redento, ma se imparo di più, farò molto meglio di lui». Stanno affilando i coltelli nel loro cuore.
Aspetta e basta. Vedrai che non sono come te.
Quindi pensi di essere più avanti di me adesso, non è vero?
Aspetta e basta.
È scritto nella Bibbia che gli ultimi saranno i primi. So che questo si applica a me.
Aspetta e te lo mostrerò. Le persone ingannano se stesse, anche se si comporterebbe allo stesso modo se fosse al posto di quella persona, tuttavia lo giudica.
Alla domanda se le persone abbiano la capacità di fare il bene, la maggior parte risponde di no, ma coltivano l'illusione di possederla loro stessi. Così si sforzano fino alla morte. Pensano di avere la bontà nei loro cuori, di avere la capacità di fare il bene. Pensano anche che loro stessi siano abbastanza bravi.
Indipendentemente da quanto tempo siano rinati, perfino coloro che hanno fatto maggiori progressi nel servizio di Dio pensano: «Posso fare questo e quello per il Signore». Ma se togliamo il Signore dalla nostra vita, possiamo davvero fare del bene? C'è del buono nell'umanità? L'uomo può vivere facendo buone opere?
Gli esseri umani non hanno la capacità di fare il bene. Ogni volta che gli esseri umani cercano di fare qualcosa da soli, peccano. Alcuni, dopo essere stati redenti, mettono da parte Gesù e cercano di fare il bene da soli. Non c'è altro che male in ognuno di noi.
Possiamo soltanto praticare il male.
Da soli, anche quelli che sono stati redenti, possiamo solo peccare.
È la realtà della nostra carne. Cosa facciamo sempre, bene o male? Male.
Nel nostro libro di lode, Lodate il Signore, c'è una canzone che dice così: «Un corpo inutile che sbaglia, senza Gesù, senza di Lui sono come una nave senza vele che solca il mare. Senza Gesù, non abbiamo altra scelta che peccare».
Siamo giusti solo perché siamo stati salvati.
In realtà, siamo malvagi. L'Apostolo Paolo disse: «Infatti il bene che io voglio, non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio». Romani, capitolo 7, versetto 19. Se una persona è con Gesù, questo non conta. Tuttavia, quando non ha nulla a che fare con Lui, cerca di fare il bene davanti a Dio. Ma più ci prova, più si ritrova a praticare il male. Anche il re Davide aveva la stessa natura. Quando il suo paese era pacifico e prospero, una sera salì sul tetto a fare una passeggiata. Dopo aver visto una scena allettante, cadde nel piacere sensuale. Ecco com'era quando si dimenticò del Signore. Era davvero malvagio. Uccise Uria e prese sua moglie, ma Davide non riusciva a vedere il male in se stesso. Trovò scuse per le sue azioni.
Poi, un giorno, il profeta Natan venne da lui e gli disse: «Vi erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva un gran numero di greggi e mandrie, ma il povero non aveva nulla, se non una piccola agnella che egli aveva comprato e nutrito. Essa era cresciuta insieme a lui e ai suoi figli, mangiando il suo cibo, bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia.
Un viandante giunse a casa dell'uomo ricco. Questi rifiutò di prendere dal suo gregge e dalla sua mandria per preparare da mangiare al viandante giunto da lui. Ma prese la mella di quel povero e la fece preparare per l'uomo venuto da lui, secondo libro di Samuele, capitolo 12, versetti da 1 a 4. Davide disse: «Colui che ha fatto questo merita la morte». La sua ira si accese grandemente e disse: «Ha così tanto del suo che potrebbe certamente prenderne uno. Ma ha preso l'unico agnello del povero per preparare il cibo per il suo ospite. Dovrebbe morire». E Natan gli disse: «Tu sei quell'uomo. Se non seguiamo Gesù e non siamo con lui, anche i rinati possono essere così.
Lo stesso vale per tutti, anche per i fedeli. Senza Gesù cadiamo sempre e pratichiamo il male.
Quindi siamo grati ancora oggi che Gesù ci abbia salvato nonostante il male che è in noi.
Voglio riposare all'ombra della croce e i nostri cuori trovano riposo all'ombra della redenzione di Cristo.
Ma quando usciamo da quell'ombra e guardiamo noi stessi, non possiamo mai riposare.
Dio ha dato la giustizia della fede prima della legge.
Tra la fede e la legge, quale viene prima?
La fede.
L'Apostolo Paolo disse che Dio ci ha dato per prima la giustizia della fede.
La giustizia della fede venne prima.
La diede ad Adamo ed Eva, ad Abele, poi a Set ed Enoch.
Fino a Noè.
Poi ad Abramo, poi a Isacco, a Giacobbe e ai suoi 12 figli. Anche senza la legge, divennero giusti davanti a Dio attraverso la loro fede nella sua parola.
Furono benedetti e ricevettero riposo attraverso la loro fede nella sua parola.
E col passare del tempo i discendenti di Giacobbe vissero in Egitto come schiavi per 400 anni per via degli eventi legati a Giuseppe. Poi Dio li condusse per mezzo di Mosè nel paese di Canaan. Tuttavia, durante i 400 anni di schiavitù, avevano dimenticato la giustizia della fede.
Così Dio permise loro di attraversare miracolosamente il Mar Rosso e li condusse nel deserto.
Quando raggiunsero il deserto di Sin, egli diede loro la legge sul monte Sinai. Diede loro i 10 comandamenti, che includono 613 articoli dettagliati della legge. Io sono il Signore tuo Dio, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Lascia che Mosè salga sul monte Sinai e io ti darò la legge. Dio diede a Israele la legge. Egli diede loro la legge affinché avessero la conoscenza del peccato. Romani, capitolo 3, versetto 20.
Era per far loro sapere cosa gli piaceva e cosa non gli piaceva e per rivelare la sua giustizia e santità.
Tutto il popolo d'Israele, che era stato schiavo in Egitto per 400 anni, attraversò il Mar Rosso. Non avevano mai incontrato il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Non lo conoscevano. E mentre vivevano come schiavi per quei 400 anni, avevano dimenticato la giustizia di Dio.
A quel tempo non avevano un leader.
Giacobbe e Giuseppe erano i loro capi, ma erano morti. Sembra che Giuseppe non sia riuscito a trasmettere la fede ai suoi figli, Manasse ed Efraim. Perciò dovevano ritrovare Dio e incontrarlo, perché avevano dimenticato la giustizia di Dio. Perciò Dio diede loro prima la giustizia della fede e poi diede loro la legge, dopo che avevano dimenticato la fede.
diede loro la legge per riportarli a lui.
Per salvare Israele, per farne il suo popolo, il popolo di Abramo, disse loro di farsi circoncidere. Il suo scopo nel chiamarli fu, anzitutto, far loro sapere che esiste Dio stabilendo la legge e, in secondo luogo, far loro sapere che erano peccatori davanti a lui.
Voleva che fossero redenti mediante il sacrificio della redenzione che aveva dato loro, che venissero davanti a lui e diventassero il suo popolo. E li fece suo popolo.
Il popolo di Israele fu redento attraverso la legge, il sistema sacrificale, credendo nel Messia che doveva venire. Ma anche il sistema sacrificale svanì col tempo.
Vediamo quando accadde.
In Luca, capitolo 10, versetto 25. Un certo dottore della legge si levò per metterlo alla prova. Quel dottore della legge era un fariseo. I farisei erano persone conservatrici che cercavano di vivere secondo la sua parola. Erano coloro che cercavano prima di proteggere il paese e poi di sforzarsi di osservare la sua legge.
E c'erano anche gli zeloti, molto precipitosi e inclini a ricorrere a dimostrazioni per realizzare le loro visioni. Chi Gesù voleva incontrare? Peccatori senza pastore.
Ci sono persone come loro anche oggi.
Guidano movimenti sociali con slogan come salvare le persone oppresse del paese.
Credono che Gesù sia venuto per salvare i poveri e gli oppressi. Quindi studiano teologia nei seminari, partecipano alla politica e si sforzano di liberare gli emarginati in tutti i settori della società. Sono quelli che insistono. Viviamo tutti secondo la legge santa e misericordiosa. Rispettiamo la legge, secondo le sue parole. Ma non si rendono conto del vero significato della legge.
Cercano di vivere secondo la lettera della legge, ma non riconoscono la rivelazione divina della legge.
Pertanto, si può dire che non esistevano profeti, servitori di Dio, per circa 400 anni prima di Cristo. Divennero così un gregge di pecore senza pastore. Non avevano né la legge né un leader. Dio non si è rivelato attraverso i leader religiosi ipocriti di quel tempo.
Il paese era diventato una colonia dell'impero romano.
Quindi, Gesù disse ai israeliti che lo avevano seguito nel deserto che non li avrebbe mandati via affamati. Ebbe pietà del gregge senza pastore.
C'erano molti che soffrivano in quel momento.
Erano essenzialmente i dottori della legge e altri in tali posizioni ad avere i diritti acquisiti. I farisei erano della stirpe di Israele, del giudaismo.
Erano molto orgogliosi.
E questo dottore della legge chiese a Gesù in Luca, capitolo 10, versetto 25, «Che devo fare per ereditare la vita eterna?» Al dottore della legge sembrava che non ci fosse nessuno migliore di lui tra il popolo di Israele. Quindi questo dottore della legge, uno che non era stato redento, sfidò Gesù, dicendo, «Che devo fare per ereditare la vita eterna?» Questo dottore della legge è solo un riflesso di noi stessi.
Chiese a Gesù, «Che devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse, «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Così egli rispose e disse, «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso». Gesù gli disse, «Hai risposto esattamente, fa questo e vivrai».
Sfidò Gesù senza sapere di essere malvagio, una massa di peccato che non avrebbe mai potuto fare il bene. Quindi Gesù gli chiese, «Che cosa sta scritto nella legge?
Come leggi? Qual è la tua lettura della legge?»
«Siamo peccatori che non potranno mai osservare la legge».
Ed egli disse, «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» E quegli, rispondendo, disse, «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso».
Ed egli gli disse, «Hai risposto esattamente, fa questo e vivrai». Luca, capitolo 10, versetti da 26 a 28.
Come leggi? Ciò significa come conosci e comprendi la legge.
Come molte persone fanno oggi, anche questo dottore della legge pensava che Dio avesse dato la legge perché fosse osservata.
Egli rispose, «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso». La legge di Dio era senza difetti. Ci ha dato una legge perfetta. Ci ha detto di amare il Signore con tutto il nostro cuore e con tutta la nostra anima, con tutta la nostra forza e la nostra mente e di amare il nostro prossimo come noi stessi. È giusto che amiamo il nostro Dio con tutto il nostro cuore e con tutte le nostre forze, ma è una parola santa che non potrà mai essere osservata.
Come leggi, significa che la legge è giusta e vera, ma come la capisci? Il dottore della legge pensava che Dio gliel'avesse data perché obbedisse.
Ma la legge di Dio è stata data affinché potessimo vedere le nostre mancanze e mettere completamente a nudo le nostre iniquità.
Essa mette a nudo i nostri peccati. Hai peccato.
Hai ucciso quando ti avevo detto di non uccidere. Perché mi hai disobbedito?
La legge rivela i peccati nei cuori delle persone. Diciamo che, venendo qui, ho visto dei cocomeri maturi nel campo. Dio mi ha avvertito con la legge, non cogliere quei cocomeri per mangiarli. Mi vergognerai se lo farai.
Sì, padre.
Il campo appartiene al signor tal dei tali, quindi non dovresti mai raccoglierli.
Sì, padre. Nel momento in cui sentiamo la legge che ci dice di non raccoglierli, proviamo un forte bisogno di raccoglierli. Quando spingiamo verso il basso una molla, la molla tende a spingerci verso l'alto per reazione.
I peccati delle persone sono esattamente così. Dio ci ha detto di non fare mai il male. Dio può dirlo perché è santo, perché è perfetto, perché ha la capacità di farlo. D'altra parte, non possiamo mai evitare di commettere peccati né possiamo mai fare il bene. Non abbiamo mai del bene nei nostri cuori. Nella legge è scritto di non farlo mai. È stata formulata con la parola mai.
Perché?
Perché le persone hanno la lussuria nei loro cuori.
Agiamo secondo la nostra lussuria.
Commettiamo adulterio perché abbiamo l'adulterio nei nostri cuori.
Dovremmo leggere attentamente la Bibbia.
Quando ho creduto in Gesù per la prima volta, ho creduto secondo la parola.
Ho letto che Gesù è morto sulla croce per me e non riuscivo a fermare le lacrime dallo scorrere.
Ero una persona così malvagia e lui è morto sulla croce per me. Il mio cuore soffriva così tanto che ho creduto in lui. Allora ho pensato, se dovessi credere, crederei secondo la parola. Quando lessi Esodo 20, diceva, non avrai altri dei davanti a me.
Ho pregato in pentimento secondo questa parola. Frugai nella mia memoria per vedere se avevo mai avuto altri dei prima di lui, se avevo invocato il suo nome invano o se mi ero mai inchinato davanti ad altri dei. Mi resi conto che molte volte mi ero inchinato davanti ad altri dei durante i rituali in onore dei miei antenati.
Avevo commesso il peccato di avere altri dei.
Così ho pregato in pentimento. Signore, ho adorato gli idoli.
Devo essere giudicato per questo.
Per favore, perdona i miei peccati.
Non lo farò mai più. Pertanto, un singolo peccato è stato affrontato.
Allora ho provato a pensare se avessi mai invocato il tuo nome invano.
Poi mi sono ricordato che quando ho iniziato a credere in Dio, fumavo.
I miei amici mi hanno detto, non stai disonorando Dio fumando? Come può un cristiano fumare? Non stavo forse invocando il tuo nome invano?
Così ho pregato di nuovo. Signore, ho invocato il tuo nome invano.
Ti prego, perdonami.
Smetterò di fumare. Così ho provato a smettere di fumare, ma ho continuato a fumare a intermittenza per un anno. È stato davvero difficile, quasi impossibile smettere di fumare. Ma alla fine sono riuscito a smettere del tutto. Ho avuto la sensazione che anche un altro peccato fosse stato affrontato. Il successivo comandamento era ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Significava non fare altre cose di domenica, né fare affari né guadagnare denaro. Così smisi anche quello. Poi c'era il precetto, onorerai tuo padre e tua madre.
Li rispettavo quando ero lontano, ma quando ero con loro ero motivo di preoccupazione per loro.
Oh mio Dio, ho peccato davanti a Dio. Per favore perdonami, Signore.
Ho pronunciato una preghiera di pentimento.
Ma non potevo più onorare i miei genitori perché a quel punto erano entrambi morti.
Cosa potevo fare?
Signore, ti prego, perdona questo peccatore inutile.
Sei morto sulla croce per me.
Quanto ero grato. In questo modo, pensai di aver affrontato i miei peccati uno per uno. C'erano altre leggi, come non uccidere, non commettere adulterio, non desiderare.
Mi resi conto di non averne osservata neppure una.
Ho pregato tutta la notte.
Ma, lo sapete, le preghiere di pentimento non sono piacevoli.
Parliamone. Quando pensavo alla crocifissione di Gesù, riuscivo a comprendere quanto fosse dolorosa.
Ed è morto per noi che non eravamo in grado di essere all'altezza delle sue parole. Piansi tutta la notte pensando a quanto egli mi avesse amato e lo ringraziai per avermi dato la vera gioia. Il mio primo anno di frequentazione della chiesa fu generalmente abbastanza facile, ma i due anni successivi divennero molto difficili.
Perché per far scendere le lacrime dovevo sforzarmi molto di più, visto che lo facevo così spesso.
Quando le lacrime ancora non venivano, spesso andavo in montagna a pregare e digiunavo per 3 giorni.
Poi le lacrime tornarono. Ero inzuppato di lacrime, tornavo in mezzo alla gente e piangevo in chiesa. Le persone intorno a me dicevano: «Sei diventato molto più santo con le tue preghiere in montagna».
Ma le lacrime, inevitabilmente, si asciugarono di nuovo. Il terzo anno divenne davvero difficile.
Pensavo ai torti che avevo fatto ai miei amici e ai fratelli nella fede e piangevo di nuovo.
Dopo 4 anni così, le lacrime si asciugarono di nuovo. Avevo le ghiandole lacrimali negli occhi, ma non funzionavano più. Dopo 5 anni non riuscivo a piangere, per quanto ci provassi. Dopo ancora un paio d'anni così, provai disgusto di me stesso e tornai di nuovo alla Bibbia.
La legge è per la conoscenza del peccato. Che cosa dobbiamo comprendere della legge? Non possiamo mai osservare la legge.
In Romani, capitolo 3, versetto 20 leggiamo: «Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato».
Ritenni che questa parola fosse un messaggio personale solo per l'Apostolo Paolo e credevo soltanto alle parole che sceglievo.
Ma, dopo che le mie lacrime si furono asciugate, non potei più continuare la mia vita di fede.
Così continuai a peccare e mi resi conto di avere il peccato nel cuore e che mi era impossibile vivere secondo la legge. Non potevo sopportarlo.
Tuttavia non potevo abbandonare la legge, perché credevo che fosse stata data per essere osservata. Alla fine divenni un dottore della legge, come quelli delle scritture.
Divenne molto difficile vivere una vita di fede.
Così, per liberarmi da quella difficoltà, ho pregato ferventemente e ho cercato il Signore.
Dopo, incontrai il Vangelo dell'acqua e dello Spirito attraverso la parola, e giunsi a conoscere e a credere che tutti i miei peccati erano stati redenti. Ogni volta che vedevo le parole secondo cui ero senza peccato, era come una boccata d'aria fresca che soffiava nel mio cuore.
Avevo così tanti peccati che, mentre leggevo la legge, cominciai a riconoscere quei peccati.
Nel mio cuore avevo violato tutti i 10 comandamenti.
Peccare nel cuore è anche peccato, e senza rendermene conto sono diventato un credente nella legge.
Quando osservavo la legge ero felice, ma quando non riuscivo a osservare la legge, mi sentivo infelice, irritato e triste.
Alla fine, finì che ero allo stremo per tutto ciò.
Se solo mi avessero insegnato fin dall'inizio, no, no.
C'è un altro significato nella legge.
Ti mostra che sei una massa di peccato. Hai amore per il denaro, per il sesso opposto e per le cose belle da guardare.
Hai cose che ami più di Dio.
Vuoi seguire le cose del mondo. La legge ti è stata data, non per osservarla, ma per riconoscerti peccatore con il male nel cuore. Se qualcuno me l'avesse insegnato allora, non avrei sofferto per 10 anni.
Così ho vissuto sotto la legge per 10 anni finché non sono arrivato a questa consapevolezza.
Il 4° comandamento è ricordati del giorno di sabato per santificarlo.
Significa che non dovremmo lavorare nel giorno di sabato.
Vuol dire che dovremmo camminare, non usare alcun mezzo, quando si devono percorrere lunghe distanze.
E pensai che avrei dovuto camminare fino al luogo in cui dovevo predicare per essere onorevole.
Dopotutto, stavo per predicare la legge.
Così pensai che dovevo mettere in pratica ciò che predicavo.
Era così difficile che stavo per arrendermi.
Come è scritto qui? Come leggi?
Non capii questa domanda e soffrii per 10 anni.
Anche il dottore della legge la fraintese. Pensava che, se avessi obbedito alla legge e avessi vissuto con attenzione, sarebbe stato benedetto davanti a Dio.
Ma Gesù gli disse: «Come leggi?»
«Sì, hai risposto correttamente, la stai prendendo così com'è scritta. Cerca di osservarla. Vivrai se lo fai, ma morirai se non lo fai.
Il salario del peccato è la morte.
Morirai se non lo fai.
L'opposto della vita è la morte, non è vero?
Ma il dottore della legge continuava a non capire.
Questo dottore della legge siamo noi, tu ed io.
Studiai teologia per 10 anni.
Provai di tutto, lessi tutto e feci di tutto. Digiuni, illusioni, parlare in altre lingue.
Lessi la Bibbia per 10 anni e mi aspettavo di realizzare qualcosa.
Ma spiritualmente, ero un cieco.
Ecco perché un peccatore deve incontrare qualcuno che possa fargli vedere che il Salvatore è il nostro Signore Gesù.
Poi si rende conto che,
non potremo mai osservare la legge. Non importa quanto ci proviamo, finiremo solo all'inferno.
Ma Gesù è venuto a salvarci con l'acqua e lo Spirito. Alleluia!
Possiamo essere redenti dall'acqua e dallo Spirito.
È la grazia, il dono di Dio. Perciò lodiamo il Signore. Sono stato abbastanza fortunato da uscire da una via senza speranza. Ma alcune persone trascorrono tutta la vita studiando teologia e non realizzano mai la verità fino al giorno della morte.
Alcuni credono per decenni o di generazione in generazione, ma non rinascono mai.
Quando ci rendiamo conto che non possiamo mai osservare la legge e ci presentiamo davanti a Gesù per ascoltare il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, usciamo dalla condizione di peccatori.
Quando incontriamo Gesù, usciamo da ogni giudizio e da ogni dannazione. Siamo i peggiori peccatori, ma diventiamo giusti perché il Signore ci ha salvati mediante l'acqua e il sangue. Gesù ci ha detto che non potremo mai vivere nella sua volontà. Lo ha detto al dottore della legge, ma egli non capì. Così Gesù gli ha raccontato una storia per aiutarlo a capire.
Che cosa fa cadere gli uomini nella vita di fede?
Peccato. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei ladroni i quali, dopo averlo spogliato e coperto di ferite, se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Luca, capitolo 10,
versetto 30.
Gesù stava dicendo che tutti soffrono per tutta la vita, proprio come quest'uomo fu picchiato dai ladri e quasi morì. Un uomo scese da Gerusalemme a Gerico. Gerico è il mondo secolare e Gerusalemme rappresenta la città della religione, la città della fede, la città di coloro che si vantano della legge.
Questo ci dice che, se crediamo in Cristo come nostra religione, non potremo che andare in rovina.
Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei ladroni i quali, dopo averlo spogliato e coperto di ferite, se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Gerusalemme era una grande città con una grande popolazione. C'erano lì un sommo sacerdote, una schiera di sacerdoti, leviti e molti uomini religiosi eccezionali.
C'erano molti che conoscevano bene la legge.
Li tentarono di osservare la legge, ma alla fine fallirono e si diressero verso Gerico. Continuavano a cadere nel mondo, Gerico, e a imbattersi nei ladri. L'uomo incontrò dei ladri nel cammino da Gerusalemme a Gerico e fu spogliato dei suoi vestiti. Essere spogliato dei suoi vestiti significa che perse la sua rettitudine.
È impossibile per noi vivere secondo la legge.
L'apostolo Paolo disse in Romani, capitolo 7, versetti da 19 a 20: infatti il bene che io voglio, non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me.
Vorrei poter fare del bene e spero di poter vivere secondo le sue parole.
Ma cioè dal cuore degli uomini procedono pensieri malvagi, adulteri, fornicazioni, omicidi, furti, cupidigie, malizie, frodi, oscenità, invidia, bestemmia, orgoglio, stoltezza. Marco, capitolo 7, versetti da 21 a 22.
Poiché sono nei nostri cuori e vengono continuamente fuori, facciamo ciò che non vogliamo fare e non facciamo ciò che vorremmo fare. Ripetiamo questi mali ancora e ancora nei nostri cuori.
Tutto ciò che il diavolo deve fare è darci solo un piccolo impulso a commettere il peccato. I peccati nel cuore di tutta l'umanità.
Possiamo vivere secondo la legge?
No.
In Marco 7 è detto: non c'è nulla di esterno all'uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo. Sono invece le cose che escono da lui che lo contaminano.
Gesù dice che nel cuore umano ci sono pensieri malvagi, adulteri, fornicazioni, omicidi, furti, cupidigie, malizie, frodi, oscenità, invidia, bestemmia, orgoglio e stoltezza. Abbiamo tutti l'omicidio nei nostri cuori.
Non c'è nessuno che non uccida. Le madri urlano ai loro figli. No,
non farlo. Ti avevo detto di non farlo, dannazione. Ho detto di non farlo.
E poi, tu, vieni qui.
Te l'ho detto e ridetto di non farlo. Ti ucciderò per questo. Questo è un omicidio.
Potresti uccidere i tuoi figli con le tue parole sconsiderate.
Ma se sfoghiamo su di loro tutta la nostra rabbia, i bambini moriranno.
Li avremo uccisi davanti a Dio. A volte ci spaventiamo da soli.
Dio mio,
perché l'ho fatto? Guardiamo i lividi dopo aver picchiato i nostri figli e pensiamo che dobbiamo essere stati pazzi per farlo. Agiamo in questo modo perché abbiamo l'omicidio nel cuore.
Quindi ora, se faccio ciò che non voglio significa che facciamo il male perché siamo malvagi. Ed è così facile per Satana tentarci a peccare.
Diciamo che un uomo non redento si siede in una capanna per 10 anni, rivolto a un muro e meditando come Sun Kol, il grande monaco coreano. Finché sta seduto con la faccia al muro va bene, ma qualcuno deve portargli da mangiare e portare via gli escrementi. Allora deve avere contatto con qualcuno.
Non sarebbe un problema se fosse un uomo, ma supponiamo che sia una bella donna. Se per caso dovesse vederla, tutto il suo stare seduto sarà stato vano. Pensa, non dovrei commettere adulterio, ce l'ho nel cuore, ma devo liberarmene. Devo scacciarlo. No, esci dalla mia mente.
Ma la sua determinazione svanisce nel momento in cui la vede. Dopo che la donna se n'è andata, esamina il proprio cuore.
10 anni di fatiche, tutto invano.
È così semplice per Satana togliere a una persona la rettitudine.
Tutto ciò che Satana deve fare è darle una piccola spinta. Quando una persona lotta senza essere redenta, cade continuamente nel peccato. Quella persona paga fedelmente la decima ogni domenica, digiuna per 40 giorni, fa 100 giorni di preghiere all'alba. Ma Satana la tenta con le cose belle della vita.
Vorrei darti un posto importante in azienda, ma tu sei cristiano e non puoi lavorare la domenica, o sì? È una posizione davvero fantastica. Magari potresti lavorare 3 domeniche e andare in chiesa solo una volta al mese. Allora godresti di un alto prestigio e avresti uno stipendio consistente. Cosa ne pensi?
A questo, probabilmente 100 su 100 si lasceranno comprare. Se questo non funziona, c'è chi ha un debole per le donne.
Quando Satana pone una donna davanti a lui, quell'uomo si innamora all'istante e dimentica Dio in un attimo. È così che a una persona viene tolta la rettitudine. Se proviamo a vivere secondo la legge, alla fine tutto ciò che ci rimane sono le ferite del peccato, del dolore e della povertà. Perdiamo ogni rettitudine.
Scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei ladroni i quali, dopo averlo spogliato e coperto di ferite, se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Questo significa che, anche se possiamo cercare di rimanere a Gerusalemme vivendo secondo la volontà di Dio, il Santo, inciamperemo volta dopo volta a causa delle nostre debolezze e saremo rovinati. E poi pregheremo in pentimento davanti a Dio. Signore, ho peccato. Ti prego, perdonami, non lo farò mai più.
Ti prometto che questa sarà davvero l'ultima. Ti prego e ti imploro di perdonarmi solo per questa volta. Ma non dura mai.
Le persone non possono vivere in questo mondo senza peccare. Potrebbero riuscire ad evitarlo un paio di volte, ma sarebbe impossibile non peccare di nuovo. Quindi peccano di nuovo. Signore, per favore perdonami. Se continua così, si allontaneranno dalla Chiesa, la religione. Si allontanano da Dio a causa dei loro peccati e finiranno per andare all'inferno.
Viaggiare verso Gerico significa cadere nel mondo secolare, avvicinandosi al mondo e allontanandosi da Gerusalemme.
All'inizio, Gerusalemme è molto più vicina. Ma man mano che il peccare e il pentirsi si ripetono, ci ritroviamo a stare nelle strade di Gerico, caduti profondamente nel mondo.
Chi può essere salvato?
Quelli che rinunciano a provarci da soli.
Chi incontrò l'uomo mentre si recava a Gerico? Ha incontrato i ladri.
Chi non vive neppure secondo la legge diventa un cane miserabile. Beve e va a dormire ovunque e urina ovunque.
Questo cane si sveglia il giorno dopo e beve di nuovo.
I cani sporchi mangiano i propri escrementi. Ecco perché è un cane.
Sa che non dovrebbe bere.
Si pente la mattina dopo ma beve di nuovo. È come l'uomo che incontrò i ladri mentre andava a Gerico. Rimase indietro, ferito e quasi ucciso. C'è solo peccato nel suo cuore. Questo è ciò che è un essere umano. Le persone credono in Gesù e vivono secondo la legge a Gerusalemme, ma vengono lasciate indietro con solo il peccato nei loro cuori. Ciò che possono mostrare mentre conducono una vita religiosa sono solo le ferite del peccato. Coloro che hanno il peccato nel cuore vengono gettati all'inferno.
Lo sanno, ma non sanno cosa fare.
Non eravamo lì anche tu, Dio?
Sì. Eravamo tutti uguali.
Il dottore della legge che ha frainteso la legge di Dio lotterà per tutta la vita, ma alla fine finirà all'inferno, ferito.
Egli è come noi, tu ed io. Solo Gesù può salvarci.
Ci sono così tante persone intelligenti intorno a noi e si vantano costantemente di ciò che sanno. Fingono tutti di vivere secondo la legge di Dio. Non possono essere onesti con se stessi.
Non riescono a dire apertamente che cosa è giusto o sbagliato, ma sono sempre intenti a curare l'aspetto esteriore per sembrare fedeli.
Tra di loro ci sono peccatori sulla strada per Gerico, quelli che sono stati picchiati dai ladri e quelli che sono già morti.
Dobbiamo sapere quanto siamo fragili davanti a Dio. Dovremmo ammettere davanti a Lui: Signore, andrò all'inferno se non mi salvi.
Per favore, salvami.
Che ci sia grandine o temporale, andrò dove tu vorrai, ti prego, permettimi di ascoltare il vero Vangelo. Se tu mi lasci, andrò all'inferno. Ti supplico di salvarmi. Coloro che sanno di essere diretti all'inferno, coloro che rinunciano ai propri sforzi e si aggrappano al Signore, questi sono quelli che possono essere salvati. Non potremo mai essere salvati con le nostre sole forze.
Dobbiamo sapere che siamo come l'uomo che cadde tra i ladroni.